Allora riprendiamo la nostra lettura, quindi l'idea stamattina è continuare a leggere qualcosa e poi lasciare anche un del tempo per la riflessione e la preghiera personale. E pensiamo anche stasera, poi oggi pomeriggio, di fare sempre anche un momento di ripresa, poi stasera prima di cena magari fare un po' un'oretta per anche qualche risonanza, cioè qualche... nel senso, rispetto a la parola che stiamo leggendo e commentando, così liberamente si vuole poter mettere un po' in comune anche qualche risonanza, più risonanze che domande. E poi le domande sono possibili tutte, il problema è le risposte, cioè le domande. Nella tradizione ebraica sapete che si dice che bastardo il figlio che non domanda. Cioè, nel senso che viene ritenuta un segno di, appunto, giustamente come, no? Di interesse, di scienza, di domandare, no? Bene, allora eravamo, guardate un po' da, cioè, diciamo, l'obiettivo, la linea che vogliamo fare, seguire in questi giorni è quella di leggere qualcosa di un profeta particolare come Geremia, per cogliere da lui, dalla sua esperienza, che cosa significa per noi essere profeti. Dicendo subito che immediatamente penso che normalmente nessuno di noi dice io sono un profeta. Tanto neanche Gesù l'ha mai detto. Sono gli altri che colgono lui come profeta e neanche Geremia ha mai detto di essere profeta. Sono gli altri che colgono in lui una parola, un senso. E quindi penso che, spero che nessuno di noi dice sono profeta, perché è un po' problematico. E invece, però, dall'altra parte, se immediatamente uno lo sente un po' così, dice vabbè, ma cosa ha a che fare con la mia vita, eccetera. Dall'altra parte, come leggevamo ieri con qualche brano, la profezia ha a che fare con la vita cristiana. Tra l'altro anche semplicemente con la constatazione che anche, cioè, ciascun uomo, ciascuna donna in qualche modo parla di quello che porta nel cuore. In generale, no? Il nostro porci, il contatto con gli altri, parla di qualcosa. A volte parla della sofferenza, del vuoto, della fatica, della rabbia, della violenza che uno si porta dentro, no? E a volte anche anche altre dimensioni. Penso che ciascuno di noi nella sua vita ha incontrato delle persone diverse, anche magari in altri ambiti, no? Che la cui vita ci ha parlato, è stata profetica. Ci ha portato una parola. Allora, quindi la profezia ha a che fare anche con noi. E secondo il battesimo poi cos'è? Il battesimo è essere inseriti in Cristo Gesù, essere coinvolti con Lui. Noi siamo stati battezzati. E poi al di là di quello che sono i nostri problemi di stare con il Signore, prima di tutto le nostre fughe, le nostre eccetera, però abbiamo a che fare con lui. Allora il suo essere anche qui profeta ha a che fare anche con noi. Allora, vedevamo ieri, velocemente, allora intanto, non lo riprendo, però semplicemente vi ricordo che questa dimensione, l'attenzione alla dimensione storica, e poi vi dire che Dio parla della vita dell'uomo concreto. Purtroppo tanti discorsi, no, sono spiritualisti, si sentite fare, che veramente vogliono stare sulle nuvole, e poi la vita... No, come una certa prassi religiosa fatta di fughe, no? Ma che poi non ha una ricaduta, almeno a quello che si vede esternamente, nella vita concreta, nella vita della gente, no? E possiamo almeno così in generale, è troppo facile dire che questa situazione di crisi, di decadenza della nostra vita sociale, politica, eccetera, eccetera, non si dice i cristiani? Ma non di quelli che si mettono alle difese, perché di quelli che abbiamo fin troppi, no? Ma di gente che ha ancora il coraggio di pensare in grande, no? Di non magari soltanto a farsi soldi in cassa, di capitalizzare il suo stipendio da parlamentare, eccetera, no? Ma di pensare in grande agli altri, e pensi all'altro. Allora, dall'esterno, poi il cuore lo vede Dio, ma dall'esterno sembra che sia una crisi, no? Di una vita religiosa cristiana. Allora, invece il profeta che Geremia gli viene detto è nel tempo, è lui che va a parlare ai re, è lui che va a parlare nel tempio poi era il luogo, no, dove c'erano i poteri, potere economico, potere religioso e potere politico, che a quel tempo andavano ancora più a braccetto, ancora questo, in nostro tempo ogni tanto vanno a braccetto, perché nei convegni abbiamo generali, abbiamo dei politici, abbiamo dei, no? Cioè, che ci sono altre. E quindi e lui va lì a dire, no, ricordate Geremia 26, se non vi convertite, se non uscite da casa, no, se non cambiate strada, il Signore vi cura questo tempio come quello di Silo. Attenzione, dobbiamo, e poi ieri decodificavamo, il tempio sarà distrutto come conseguenza di una politica miope, egoista, altalenante, ipocrita di Gerusalemme nei confronti di Babilonia e dell'Egitto. Quindi i babilonesi distruggeranno Gerusalemme. Però all'interno di quello, no, dicendo il Signore lo distruggerà, dice questa storia non è fuori dalle mani di Dio. Saranno i babilonesi che distruggerlo, Questo significa che questa storia non è fuori dalle mani di Dio. E tra l'altro dire questo, se da una parte a noi ci fa scandalo, perché uno dice ma come il Signore distruggerà, no? Allora male, allora il Signore vuole il male, eccetera. Dall'altra parte l'ebreo che diceva che il Signore distruggerà significa che questa storia di male che è conseguenza delle nostre azioni e che distruggeremo, no? Sarà che porterà a distruzione, se il Signore l'assume, cioè se la fa sua, se in qualche modo è lui che entra in questi nostri voleri, abbiamo una speranza, cioè che il Signore la cambierà, no? Che il Signore vincerà questa morte, questa storia sta generando, sta sempre più generando. Allora, ieri abbiamo cominciato, un'altra nota era quella dell'inizio, ancora parole, la parola di Dio cade su Geremia. Quindi, parole di Geremia perché la parola cade su Geremia. Allora, un'altra cosa su cui ci fermavamo era quello che il profeta è cristiano biblico diciamo ancora, diciamo, che è l'uomo dell'ascolto. L'uomo dell'ascolto, l'uomo su cui cade la parola ha un peso, per cui prima di essere uomo della parola è l'uomo capace di ascolto. E allora stavamo per leggere la cosiddetta vocazione di Geremia, versetto 1, versetto 4, mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè Signore Dio, ecco io non so parlare perché sono giovane. Il Signore mi disse, non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. O oracolo del Signore. Qui per sé sarebbe, secondo tale Giovanni, che è un diritto di vista biblico di Roma, tutte le volte non mi piace questa cosa di oracolo, perché oracolo ha più a che fare con gli oracoli, no? Sul contesto le varie sibille o eccetera. Non qui serve più parola del Signore, parola del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ti metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i demoni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Il brano della cosiddetta vocazione, anche nella Bibbia di Gerusalemme c'è il titoletto vocazione, non so anche delle vostre, no? E dicevamo ieri che il contesto di questo brano non è un contesto di cantiche dei cantici, no? Questa vocazione nel deserto, là nel deserto parlerò del tuo cuore, ci sono normalmente nelle case, qui non c'è, meno male, nelle case di ritiro ci sono questi poster, no? Bellissimi, che vorrebbero essere un aiuto a chi va, no? Per il silenzio. Il Signore non parla, eccetera. E quindi anche qui si potrebbe pensare a un contesto bello, eccetera, no? Dicevamo ieri invece il contesto di questo è quello di essere messo in discussione, no? Di un tribunale, di un'accusa, il capitolo 26. Ricordate Geremia che va nel Tempio, c'è un incontro, c'è tanta gente che dice, se non dico capire, no? Dicevamo che il Signore non manda dicendo forse vai a parlarmi, no? Forse ti ascolterà. E quindi, attenzione, forse ti ascolteranno, come sappiamo, è una cosa scontata, significa dire che c'è il rischio che non ascolteranno. E infatti, non ascolteranno. Ricordate, questo è il rischio sempre anche della nostra vita, cioè io tanto intanto per scherzare con qualche amico e così ci diciamo ma non ci salveremo, cioè nel senso accoglieremo la parola del Signore, ci coinvolgeremo nella vita, perché non è scontato, cioè nel senso che poi noi tante volte diciamo no vabbè quello è un bravo ragazzo, no, quello è un uomo buono, quello è una donna buona, cioè noi siamo così, no? Non è buona, no, no, come le cose scontate, no? Certo. E invece non è scontato per niente, perché poi anche nella vita, no? Così anche fatto, no? Ci accorgiamo di vivere delle cose, delle situazioni, delle cose nel cuore, lontane, così. Anche noi di sentire un cuore meschino, di un cuore che approfitta, di un cuore duro, diventare un po' più cattivi. Lo siamo già, no? Cioè direttori, non è che siamo buoni, diventiamo cattivi, siamo già. E il Signore Gesù ce lo dice, no? Se voi siete cattivi, sapete dare cose buone, questi figli, Signore Gesù è tranquillo. E perché non è che noi partiamo buoni, no? Il mito che i piccoli bambini sono innocenti e poi sono rovinati dalla vita, no? Per cui il problema è conservare la purezza intanto che, no? No, questo è un mito, come sappiamo, non esiste, perché i bambini sono come noi, da bambini, siamo adulti, e però sono bambini, perché neanche, no, indipendentemente sulle stesse. E allora una cosa è forse, ma questo vale anche per noi, cioè noi accoglieremo l'invito a vivere o rimarremo nella nostra morte e nella nostra chiusura. Questo lo si dice per dire che ciascuno si prenda cura, no? Abbia la giusta preoccupazione, la giusta preoccupazione, non l'angoscia, la giusta preoccupazione è di dire il cammino della vita è no? Come dice questa frase, questa cosa ancora lo dicevo già due volte, no? E a me piace molto di Bonnette, che con un suo amico di cui parlavano di cosa sperava la loro vita, cosa, e lui gli aveva detto, vai, se vedevi diventare santo, vuole essere rimasto, colpito. E però allo stesso tempo dentro di sé aveva detto no, e gliel'aveva detto poi, no? E detto, guarda, io nella mia vita spero di imparare a credere. Tutta una vita per imparare a credere. E questo a me piace molto. Quindi era tutta una lotta, tutto un cammino, tutta una crescita, no? Per imparare a credere. Se volete, Paolo dirà in modo diverso, dirà ho combattuto la buona battaglia, credo ancora. La fine della vita dice ho combattuto la buona battaglia, ho considerato la stessa, forse. Come dire che in tutta la vita ci sono poi tempeste, affondamenti, cammini vari, in cui uno può perdere la fede. Non credo più. Cioè spegnersi nella ricerca, no? Non credo. Allora, quindi il contesto in cui Geremia poi qui in maniera più lunga dice questo è proprio il fatto che quelli lo vogliono ammazzare perché dicono tu hai osato, no, attaccare il Tempio, hai osato attaccare questo sistema religioso di potere. Cioè, buono tutte le vicende, però il fatto è diventato un potere e poi hai osato attaccarlo. Di per sé, lui non è che l'ha attaccato, se non mi convertire sarebbe da quello, cioè, quindi non è che, no, e devi morire. E allora lui si pone rispetto a cosa dice, io guardate, io sono qua, perché il Signore l'ha mandato. Cioè, non ho altri, che non è una grande difesa, ma allo stesso tempo dire, io sono qua, per questo, no? Allora, questo lo dice in maniera più lunga in questo racconto. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Isaia 49, che voi avete anche in nota laterale, c'è quel famoso brano che dice ascoltate mio isole, udite attentamente nazioni lontane, il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fin dal grembo mia madre ha pronunciato il mio nome. E anche Paolo avrà una frase simile, perché Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 1, versetto 15, dice ma quando Dio che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, eccetera. Quindi Isaia, Giovanni mi veniva in mente Giovanni Battista per quel suo città del grembo, no? Di Elisabetta, nel grembo di Elisabetta quando Maria va a incontrare la cugina e la saluta, no? Tra l'altro è bello, no? Perché pensate, questa Maria non è che salutando, perché non l'ha salutato gli umani, no? Elisabetta, non lo sappiamo, cioè nel senso che a quel tempo non lo sappiamo se si salutano come si saluta ancora oggi gli ebrei, che normalmente shalom. E Maria credo che avrà detto una cosa del genere, non è che Maria stava sempre così, no? E sempre per cui sarà arrivata, Maria, una donna, aiutando il suo cugino, avrà detto shalom, qualcosa del genere. Ma in quella parola, in quel saluto ordinario, però fatto da una persona viva, che era la vita dentro, anche Maria aveva il Signore della vita dentro, anche quel saluto muore. Perché poi per dire quella parola che ci portiamo dentro, cioè quella vita che possiamo portarci dentro, che poi viene fuori non in tutto, no? Anche in quella banalità, in quel quotidiano, che in quella fatica del quotidiano, che per esempio anche il lavoro, dove si combatte, dove volte si perde, dove, no? Però se c'è una vita dentro, anche il saluto è qualcosa. Porta qualcosa, no? Non, non, è, necessariamente dobbiamo metterci croci, no, Ave Maria o altre cose, no, fare catechesi per annunciare. Ogni cosa passa. Allora, però quello su cui dobbiamo informare è proprio questo grembo che si muove. Scelto, continuo a informare che il grembo paterno più conosciuto. Attenzione, qui uno potrebbe dire, vabbè, cari, Isaia, Paolo, Giovanni Battista, sì, non deve essere dei tempi della Vanta. Quindi potremmo dire, beh, queste sono vocazioni, cioè non, no, nessuno di noi, no, penso, potrebbe dire, sai, fin dal grembo, cioè, nonostante che la teoria ci dice che già li sentivamo, no, però non credo che nessuno di noi abbia, potrebbe dire una cosa del genere. Allora uno dice, no, sono solo dei pezzi della Vanta, no, di Isaia, di mia, di per sé qui, allora uno dice, se stiamo leggendo per vedere per noi, questo non ha a che fare con noi, no, ha a che fare, perché qui non si dice tanto un privilegio, qui si dice in qualche modo quello che a volte facciamo fatica a capire, cioè che ogni vita viene al mondo perché è chiamata da Dio. Attenzione, noi sappiamo bene che non ogni vita viene al mondo per amore degli uomini. Si viene al mondo a volte purtroppo per violenza, si viene al mondo a volte per sbaglio, si viene al mondo a volte anche semplicemente perché non ti aspettavamo, sai che sei arrivato. Non ti aspettavamo, a un certo punto sei arrivato tu. E si viene al mondo perché si è voluti, per tanti motivi, però qui in qualche modo mi stai dicendo che al di là delle volontà umane segnate da tutta la fragilità, da tutta l'ambiguità, da tutta, no? Al di là di queste, passando attraverso queste, c'è un potere di Dio. C'è un potere di Dio. Guardate che se noi facessimo sempre più esperienza di questo, io credo che sarebbe molto, perché come sappiamo, anche tanto della nostra vita ce lo portiamo dalle nostre radici e dalle nostre relazioni familiari, in particolare dai nostri genitori, che tanto ci segnano per tutta la vita, no? Però anche se nella fede, insieme a questo, non coscientizzassimo, il Signore ci desse più di, no? Di sentire che c'è stato tutto questo, ma in tutto questo è Dio. Dio ti ha voluto. Tu sei qui perché Dio ti ha voluto. Guardate, è straordinario, che sarebbe una forza di vita. Di dire io poi io ho avuto spiegatino, ma Dio mi ha voluto, Dio mi ha voluto. Prima di formarsi nel grembo, no, ti conoscevo. Ti conoscevo. E attenzione qui, ti conoscevo, non è ancora, no? Dicevo, non siamo nel cantico dei cantici, quindi non è il conoscere amoroso, no, sessuale, cioè nel senso per esempio Maria che utilizza, no, quando l'angelo le dice avrei un figlio, dice com'è possibile non conosco un uomo, no? Cioè non sono unita a un uomo sessualmente da generare la vita. No, no, non è quello. Ricordate che il contesto è il contesto di tribunale. Per cui allora qui il conoscere è l'atto con cui un padre riconosce il suo figlio, cioè attenta di fronte ai suoi nemici che costui è mio figlio, è mio figlio, io sono con lui e tocca a lui, tocca a me. Guardate che è molto bello, no? Perché ricordate, siamo in un contesto di tribunale, no? In un contesto di accusa, in un contesto di messa in discussione, no? E allora è Dio che dice da di fronte a coloro, a situazioni e al tuo cuore, perché poi il nostro grande accusatore altre volte siamo noi stessi. Dio dice, oh, questo è il Signore. Chi tocca a lui, tocca a me. Io sono quello. È mio figlio. Prima di formarti nel grembo, ti ho riconosciuto e mi ha voluto da sempre. Qui si chiama vocazione, ed è vero, vocazione, ma vocazione è la vita, no? Non vocazione come spesso si parla in altri contesti, vocazione come chiamata la vita religiosa o sacerdotale. No, ancora oggi si dice che no. Hai avuto la vocazione, no? E non hai avuto la vocazione. Poi sì, da un po' di anni, ma lo si dice per farvi un po' di piacere, si dice che anche quando un po' di vocazione, però quando si dice di sì, cioè accontentare, no? E c'è il piacevole diverso, no? E qui vocazione è la vita. Anche perché, vedete, è interessante, perché uno potrebbe dire, allora, il Signore, è interessante perché non so se avete mai visto, sentito qualche contesto in cui abbiamo dovuto sorbirci qualche testimonianza vocazionale, no? Cioè, allora, sono venuti qualche seminarista, qualche suora, qualche religioso che ha cominciato a parlare della sua vocazione. E normalmente queste persone qui cominciano a parlare della loro vita soltanto da quando hanno cominciato a pensare di diventare, no? A volte c'è lo schema di dire io ero un grande peccatore, mi facevo le canne, mi facevo le cose, e poi, no? Lo schema alla San Francesco. Allora, però di prima, di quello che è successo prima che uno partisse, si dice ben poco, no? Cioè, come dire, quello che conta è il momento in cui la scarica di 5.000 volt, no? Cioè, i divini sono arrivati e hanno cambiato la vita. E prima dimentico del passato, corro verso il futuro, no? Queste altre frasi. No, qui dice che ancora prima che tu nascessi, la tua storia ha senso perché io t'ho voluto. La tua storia è stata amata perché io t'ho voluto. E io ti amo, non adesso che sei sposato, eccetera, cioè, io ti amo. No, io mi coinvolgo con te da sempre. Da sempre. Cioè che la nostra vita è storia sacra perché tanto si è coinvolto da sempre. Anche negli anni bui, anche se ci sono stati dei periodi che non amiamo ricordare, il Signore ci ha fatto da sempre, ci ha voluti da sempre. Poi, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato, e notate, di per sé, notate questo secondo versetto è simile al primo, no? Simile al primo. Tra l'altro qui tocchiamo con mano una modalità letteraria che troviamo in tutta la Bibbia, perché è una modalità letteraria ebraica, cioè quella della cosiddetta ripetizione duale. Cioè, che la Bibbia dice e ridice. A volte si può anche stancare perché noi stilisticamente teniamo le ripetizioni, no? Invece la Bibbia dice e ridice, no? Per esempio c'è quel salmo che dice quello lì della quello che hanno arato sul mio dorso, no? Ma non hanno prevalso. E vabbè, non mi viene in mente. E in questo momento è esattamente la citazione. E dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dice il Signore. Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Allora, questa ripetizione duale, intanto dice che cosa? Che se c'è bisogno di ripetere, significa che la prima volta non si è ascoltato. Per cui il ripetere dice il non ascolto dell'uomo. però dall'altra parte dice la fedeltà di Dio, cioè che Dio non si stanca. E tra l'altro la spedizione non è una spedizione felice qua, cioè no? È semplicemente no, ma è un passo in avanti, è un passo in avanti, no? Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica il Signore, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. E anche qui dice, prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Che questa è una parolina, no? Che i nostri genitori, perché consacrati, lasciamo stare adesso quello che si dice, naturalmente, i consacrati, perché oggi sono fatti un po' contenti, ma di per sé, consacrati qui sono solo io, no? Voi, piace per voi? No. Vi ricordo la signora in cappello di università, la signora che viene in Santa Messa, che è entrata in un istituto secolare, eccetera, no? E quindi mi era venuta a dire, no? Mi sono consacrata. E io ho detto, ma non lo era già, cioè, non mi ha capito, però non dico il battesimo, non era? Non ha e allora quando il senatore condizioso consacrato lei camminava 2 metri sopra. Sapete, consacrazione significa nella percezione comune un aumento di valore, di dignità, no? Di privilegio, cioè non a caso, come era da noi in Italia fino a 40-50 anni fa, ancora forse un po' di più, anche la scelta religiosa era un salire socialmente, come adesso nei paesi, no? Dell'Asia, in molti paesi dell'Asia, in paesi dell'America Latina, è diventare qualcuno, no? Non tu prima non eri proprio nessuno, adesso invece è diventato qualcuno, hai un bellissimo abito, la gente ti guarda, no? Eccetera, tu sei consacrato, no? Allora anche questo, come sappiamo, è un discorso veramente così miserevole. Perché innanzitutto qui ti ho consacrato non significa ti ho aumentato la dignità. Prima valevi poco, adesso sei qualcuno. Ma consacrato significa essere messo con il Stato, cioè ti ho coinvolto con me. Ti ho abilitato a significare quello che io significo, quello che io porto, quello che io sono. Come per esempio potremmo dire, anche prendendo la lettura che abbiamo letto stamattina, no? Amante della vita. È bello questo, no? Perché allora essere consacrati significa essere coinvolti col Signore amante della vita, cioè diventare tutte una persona che amano la vita. Pensate che qualcosa del genere è anche per un altro termine, sempre di quei termini che noi utilizziamo, come consacrato, no? Che è il divino. Nella tradizione orientale cristiana si dice che lo scopo della vita cristiana è la divinizzazione, no? Essere coinvolti nella divina umanità, la divinizzazione. Soltanto che per noi, di radici anche greche, per noi Dio chi è? Il divino è colui che fa quello che non fa un uomo. Per cui, per dire, prima avevamo Zeus e gli altri, adesso abbiamo l'uomo ragno, abbiamo, no? Adesso uscirono i Fantastici 4, eccetera. Cioè, persone che superano i limiti dell'umano perché diventano divini. Per Scientology, come non si dice, di cui fa parte John Travolta, perché John Travolta aveva fatto un film adesso fa, che non valeva niente, è passato proprio così, che era uno spot per questa setta che si chiamava Phenomenon, cioè che era la storia di uno sempre così, uno che fa l'incidente stradale, sta per morire, non muore, da quel momento sposta gli oggetti col pensiero, no? È sempre così subito, no? Cioè, fa delle cose superano l'umano. Ora attenzione, per la Bibbia, per il
divinizzazione significa partecipare a Dio. Però il problema è che Dio, come si rivela, lo si dice in tutta la Bibbia, ma poi a un certo punto nel Nuovo Testamento lo si dice in una frase. Lettera di Giovanni. Dio è amore. Allora partecipare a Dio significa diventare capace di amare. Ora, qui noi dovremmo sempre mettere in guardia sull'uso, l'abuso, la prostituzione, la violenza, che si fa che termine amore. Chiaro, perché poi l'amore, anche sì, ok, più avanti. Perché ora tale consumismo è la parola amore che uno diciamo l'ho capito per il dolore. Ma se noi facessimo un attimo l'attenzione di coscienza anche della nostra vita, e lo sappiamo, ci rendiamo conto di come la vita ci dice che non sappiamo amare, che è difficilissimo amare, cioè che non si vede più, non so cos'è, e ce ne sono gli altri, no? Nelle relazioni, nella fatica, eccetera. Allora comprendiamo di più perché nella tradizione cristiana la parola amore veniva usata con grande cautela. Oggi molto di meno, purtroppo, no? Perché noi tutto cantiamo, vogliamo vivere come Giuseppe, vogliamo amare come Maria, vogliamo, no, eccetera. Noi siamo. Non qui, signore, eccoci, non ci vuole, eccetera, no, facciamo. E allora quindi. Però per te, per esempio, quando un giovane monaco andava da un abba, da un maestro spirituale, si chiedeva, padre, parlami dell'amore, cosa dice? Guarda, io mi darò male, perché posso andare a cercarmi perché le faccio, posso parlare un po' della mia evidenza perché ci provo. Padre l'amore. Qui quando si dice la divinizzazione, essere coinvolti con Dio che muore, si dice tutto il senso della nostra vita. Guardate che Mosè, che ha vissuto 120 anni, secondo la tradizione ebraica, tutto il Pentateuco, soltanto alla sua morte, Deuteronomio 34, per la prima volta verrà chiamato servo del Signore. C'è tutta la vita per imparare a servire. Tutta la vita per imparare a amare. Tutta la vita. Allora è bello questo, no? Cioè io ti ho. No, prima che tu uscissi ti ho coinvolto con me, no? Quindi consacrato ha significato proprio questo, cioè che in qualche modo la nostra vita è abilitata in quanto inserita nella vita di Dio a parlare della vita, a curare la vita, ad amare la vita, a significare quello che Dio è, a significare quello che Dio è. Ti ho stabilito profeta delle nazioni, sarebbe profeta di egoismo, di egoismo. Geremia poi avrà una missione per Israele, però in qualche modo no, la sua vocazione è per Israele e per tutti. È bello perché vedete, è una chiamata alla vita che supera le barriere, no? Cioè che non è per i cristiani, non è per, ma per tutti. Vedete, una cosa, forse voi ve ne rendete meno conto, perché poi non tutte le preghiere che il sacerdote legge fa durante quelle che sono del formulario vengono seguite, no, con attenzione, si va un po'. Anche perché poi il linguaggio alcune volte c'è distante, pure ecclesiarese. Però veramente posso dire che questo non lo dico perché l'ho solo visto io, persone molto più autorevoli di me lo fanno notare, come tante preghiere sono per la Chiesa, Signore, purifica la tua Chiesa, Signore per la tua Chiesa, no, eccetera, al servizio della Chiesa, eccetera. Sì,
poi uno dice, vabbè, la Chiesa per gli altri,
sì, però se fosse lo centesimo di più, se fosse il pregassimo di più, per il mondo, per gli altri, per la gente, che non guardassimo solo noi. No, che guardassimo il mondo, le persone, al di là che poi vengano in chiesa, non vengono in chiesa, ci arriviamo. E allora che la comunità cristiana per le persone, per il mondo, propella per le nazioni, cioè per tutti. Come il Signore Gesù, no? Che è morto, ha dato il suo sangue, la sua vita per tutti, no? Per Israele e per le gente. Ora, tanto è un'altra piccola cosa, cioè come dire, e allora questo è anche bello perché dice che ogni scelta nostra, per quanto non sia sotto i riflettori, non si scriveranno libri su di noi, però in qualche modo va a beneficio di tutti, no? Un po' come qui non c'è una tovaglia dove se tu prendi un qualsiasi punto e lo innalzi, tutti i punti attorno, no? Si innalzano, ne ricevono benefici. Qui è bello, no? Cioè qualunque storia, no? E non necessariamente deve avere un interesse, una particolarità, una stranezza, una cosa super eccezionale, no? Qualunque storia, se si innalza, va a beneficio di coloro che gli stanno attorno. Rispondi, ahimè Signore Dio, ahimè, qui è il grido di funerale, no, Signore Dio, no, ecco, io non so parlare perché sono giovane, cioè, questa è ancora un'altra caratteristica, no? In tutte le rivelazioni, noi li chiamiamo chiamate, però in realtà più che un momento in cui c'è stata la chiamata, no? È come dire, in un momento in cui uno comprende ciò che si porta dentro, perché il Signore da sempre ci ha chiamato. Però ci sono dei momenti nel tempo in cui uno più comprende il senso, no? Di questa parola che si porta dentro, no? Di questa parola di cui. E la reazione di fronte alla comprensione di questo normalmente è sempre di dire: Signore, no, hai sbagliato strada, no? Ricordate che è molto bello Mosè, che comincia a fare tutta una serie di difficoltà, il libro dell'Esodo dal capitolo 3 e anche il 4, cominciando a dire: ma Signore, ma intanto io non so come tu ti chiami, no? Con tutti gli dei che ci stanno in giro, cioè io vado lì dal Faraone, che poi è di un Dio, gli dice: guarda, il mio Dio, però giustamente gli dirà: come si chiama il tuo Dio? Allora io che ti dirò, dimmi il tuo nome. Ecco, dietro a questa cosa ragionevole naturalmente c'è la paura, perché sapere il nome, ancora più nel passato, ma oggi è un po' ancora oggi, era in qualche modo avere potere, no? Il nome, in qualche modo il nome portava già il potere. Ancora alla confessione noi siamo assolti o anche benedetti nei momenti della messa, no? Nel nome, no? Del Padre, nel nome. Quindi adesso sapete il nome. E allora il Signore mi dice: io sono con te e ti sta. No, perché Mosè voleva avere qualche potere, e Dio dice: io sono con te e ti sta. Sono quelli che sono ti sta. E poi lui dice: ma io vado lì, questi hanno i loro indovini, eccetera. Allora il Signore nella sua pazienza le dice: vabbè, mettiti la mano qui nella tua veste, e lui si mette la mano, tira fuori, e brosa. Non ti preoccupare, ti metti da dentro, e dice: ah, che bella. Allora si rimane, poi ancora, dice: butta il bastone per terra, e diventa un serpente, dice: riprendilo, e diventa un serpente, e fa fare qualche giochetto. Però che Mosè che non vuole andare, no, a un certo punto poi gli dice io sono valutente, no? E non glielo dice subito perché poi si vergogna, no? Se glielo dice dopo, e non è che fa, gli dice c'è tuo fratello Ronne, parlerà lui a tuo posto. Qui sperava che il signore no, toccasse le labbra e queste no. Lui dai fa così. Fratello Ronne parlerà lui. E provandole tutte, alla fine Mosè dirà, signore perdonami, manda in cui andare. Allora, anche qui c'è un po' la stessa cosa. Però Geremia va a prendere una difficoltà grossa, perché ricordate, cioè dice che non so parlare, adesso è fondamentale, parola di Dio che cade su Geremia per parlare, e lui dice non so parlare, non è che dice sono malinchiera, no, non so parlare, la cosa è fondamentale, e come dire, c'è un bambino che non vuole dire, e guardate poi un po' con l'età, un po' con gli studi, un po' con le luci, certe cose le abbiamo capite di noi, no? Però fino in fondo c'è qualcosa che non capiamo, perché dentro di noi c'è una parte che non vuole dire, per cui rispetto al Signore che lo vuole coinvolgere nella vita per parlare di vita, lui dice io alla fine Signore non voglio dire. Non so parlare, non so dire, no? E poi dice perché sono giovane, qui giovane non è da intendere soltanto in termini di età, ma diventare adulto significa diventare autonomo. Qui lui dice io sono legato, ho dei legami, e dei legami che li tengono, a cui io mi tengo perché ho paura di lasciarli, e che allo stesso tempo diventano i miei legami, mi tengono, no? Qualcosa che mi blocca, no? Non so stare in piedi da solo, non so stare in piedi da solo, non so partire. Il Signore disse non dire sono giovane. Vedete, il Signore non gli dice non dire non sai parlare, no, non dire, e poi non gli dice non dire sono giovane, perché non gli dice perché non lo sei, oppure non sai parlare perché tu lo sai, no? Vedete anche nella Chiesa troverete qualcuno che cerca di aiutarci un po' pompandoci, no? Dicendo il tuo unico problema è che tu non hai fiducia in te stesso. Dice grazie, lo sapevo già. No? No, tu devi solo credere in te stesso, perché tu hai dentro di te le capacità per poter stare in piedi, sei bravo, sei forte, hai tante qualità, no? Ricordate quella bellissima scena di Caro Diario in cui l'animo resi stava male e girava da tanti medici e non riusciva mai a trovare nessuna soluzione, alla fine scoprirà che aveva un tumore. Allora prima di arrivare a quello un medico gli fa guardi il problema suo cioè lei può farcela soltanto se ci crede, deve crederci. Perché è tutto un problema suo, lei deve, cioè, lei non ha niente, lei deve solo deve crederci che ce la può fare, no? Che può farcela da solo, può farcela da solo. Allora c'è lui che torna guidando, no? E comincia a dirti, mi scusi la parola, la frase perché era anche bella, no? Cioè, io non posso farcela proprio del genere, no? Perché posso, se lo ripete, cioè, no, tutto dipende da me. Tutto, perché il medico gli diceva, tutto dipende da lei, tutto dipende da lei, no? Allora ritornando guidava e diceva, tutto dipende da me, tutto dipende da me, e se tutto dipende da me, non ce la farò mai. È così, no? Perché il Signore non è che gli dice, no, dai, coraggio, cioè, quello, cioè, tu sei bravo. No, non dice niente, dice, e dice, è vero. Benissimo, cioè. Però tu andrai a tutti coloro a cui io ti manderò e dirai contro quello che io ti ordinerò, non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te. Vedete, il motivo per cui tu puoi giocarti nella vita è perché io sono con te. Io che ti ho voluto da sempre, che ti ho chiamato alla vita, no? Se tu puoi qualcosa, perché io sono con te. Tu sei un 10 di essere un disastro? In gran parte è vero. Ok, magari sei un po' vedi troppo nero, però guarda tante cose che dici. C'è il problema, cioè. No, perché noi poi passiamo dall'essere completamente un disastro all'essere completamente bravissime persone, bravi, buoni, eccetera. Poi dura un poco, ritorniamo al periodo e gli ci rivediamo. No, allora si dice, no, ma tu non sei sempre un disastro, cioè, però ci sono tante cose che e, come tutti noi, però che tu puoi giocarti la vita, e io sono contento. Perché io che davanti ai tuoi nemici ho detto sono tuo padre, mi gioco con te, mi coinvolgo con te, no? E tutte le conseguenze ci saranno, io sono con te e le prendo su di me, ti dico coinvolgiti nella vita, no? Tu andrai da coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro perché io sono con te per proteggerti. Allora, notate una cosa, che immediatamente non viene detto a Geremia che cosa deve dire. Viene detto vai e stai in ascolto di quello che io ti dirò e quello che io ti dirò dirai. Quindi più che dei contenuti ti si dice che il tuo stile di vita, il tuo vivere, no? Con me è quello che deve, no? Avvenire, coinvolgersi, no? Al di là delle cose che poi dirai, no, io non ti do già i dossier, studiateli, no? Ecco, questa è la politica babilonese, quella per la politica egiziana, eccetera. No, dice, no, tu stai con me. Con me. Una cosa del genere dirà il Signore Gesù, ricordate se i discepoli quando dirà ricorderanno davanti ai tribunali, non preoccupatevi in anticipo di quello che voi direte, no? Perché lo Spirito vi suggerirà, lo Spirito ciò che dovete dire. Per cui noi non sappiamo, no? Davanti ai, cioè, voglio dire, non sappiamo le prove della vita che affronteremo. Tribunali, tra virgolette, che dovremo affrontare, no? Ma non dobbiamo preoccuparci di trovare risposte. Dovremo preoccuparci di rimanere in ascolto, non di trovare risposte. Cioè che in ascolto per poter chiedere al Signore, bene, che parola c'è Signore in questa situazione che sto vivendo nuova e che non sapevo? Vedete, anche noi, no, tante volte vorremmo tutte le cose chiare e distinte, tutte le risposte, no? Per cui anche quelli che ci domandano sul dolore, sulla sofferenza, noi siamo lì, a cercare di trovare le risposte, non diciamo mai come c'è risposta, ma e comunque per parlare così, qui viene detto, non ti preoccupare. Tu preoccupati, no? Di stare con me. Di stare in ascolto con me. Io poi ti dirò che parola c'è in quella realtà. Non aver paura perché io sono con te, no? E poi i nostri nemici vincono già subito con la paura, no? Vincere i regimi del terrore, no? Le dittature, eccetera, vincono già facendo paura, perché la paura è paralizzante, no? Per cui uno si fa paura e si trova, no? Prima ancora si fa di quello che ti minaccia, ma la paura di quello è già bloccante, no? È la paura che blocca la nostra vita, no? anche qui è bello perché non ti viene detto non aver paura, perché non devi aver paura, devi superare le tue paure, quindi non devo aver paura, non devo aver paura, no, non devo ripetere, perché c'è un mantra, non devo aver paura, io non ho paura di niente, io non ho paura, sono la testa che ti apre, non devo aver paura di niente. No, qui viene un po' quella che è anche l'esperienza che noi da bambini abbiamo vissuto, che magari da adulti abbiamo vissuto con qualche bambino, no? Cioè, che portando un bambino attraverso, non so, stando in una stanza buia o stando in un luogo più così, noi ci siamo spaventati, il bambino si è spaventato, si è fatto vicino e la mamma, il papà gli prende la mano, gli respinge e dice: ci sono io, non preoccuparti, ci sono io. Io sono con te, non perché non bisogna passare per quella camera oscura, per quel passaggio lì, quello sta, ma lui lo passa con noi, lui lo passa con noi. E qui ricordate il Signore Gesù che i suoi discepoli dirà alla fine del Vangelo di Matteo, dice: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, no? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sono con te per proteggerti. Parola del Signore, parola del Signore. Il Signore stese la mano, gli toccò la bocca. Bello questo della bocca, no? Cioè, la bocca qui è legata alla parola, è legata però anche alla relazione. Mosè morirà sulla bocca del Signore. Secondo le nostre traduzioni, Mosè morì secondo la parola del Signore, però in ebraico è sulle labbra, perché la parola ordine viene, no? Sulla bocca. Il Signore mi dice: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca, da bocca a bocca, i baci con i baci della sua bocca, cantico dei cantici. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni, sopra i beni, per predicare e demolire, per distruggere, abbattere, per edificare e piantare. Ecco, l'opera di Dio che passa attraverso gli uomini e le donne che si coinvolgono con lui nell'amore alla vita, e quella è un'opera distruttiva e costruttiva, è un'opera che sconvolge e edifica. Ecco. E perché sappiamo, nella vita è così, a volte nella vita bisogna far saltare le cose per rimetterle. Non tutte le case ne vale la pena rimetterle a posto, alcune case bisogna solo buttare giù e ricostruire di nuovo, e altre no. Però è un po' così. Anche nel Magnificat, che noi preghiamo e anche, no, tutte le varie comunità pregano davanti, no, non tutti, però alcuni davanti a queste statuine molto belline della Madonna, così, no? Cioè, che poi ci pensate, tu poi immagini come gli uomini vorrebbero le donne, no? Cioè, tutti i bellini, non si avrebbe, allora, Mamma Maria è magnifica, dice delle cose sconvolgenti, perché veramente dice: ah, rovesciato, i poteri del trono. Cioè, ha rimandato i diritti a mani vuote, questa era non global e comunista. No? Cioè, chi è salvato? Maria sta dicendo che Dio per salvare sconvolge. Noi diciamo sanzione con calma, no? Con calma, perché poi ciascuno di noi si fa un equilibrio nel suo disequilibrio, no? Mentre, ma meno male, se le cose non vanno, sono così, però prego, no? Se il Signore è passato anche in vuoi, se no? Anche domani. No? E allora qui è tutto questo, no? Questa vita che muove perché ama, no? Che vuole tirare fuori la morte. È sempre con essere quando era in carcere da uomo di Dio, da profeta, qual era, no? Osservando questo microcosmo così no? Terribile da una parte, così antipanale, la parete del mare, no? Cioè, di quello. Allora vi diceva, il vergognoso come l'uomo trovi facilmente casa. Perché di una cosa è dappertutto. Anche situazioni che sono più umane, quelle non stanno male, curano, alla fine l'uomo la lascia. Allora, no, questo Dio che sconvolge per salvare, quindi abbattere, no, demolire, distruggere, edificare, piantare. Le ultime parole sono di speranza, no? Perché l'azione di Dio è per la vita. L'azione di Dio è per la vita. Signore amante della vita. Bene, allora io direi, sono le 11 meno... Se verso le... diciamo mezzogiorno, adesso l'idea è mantenere un po' un clima di silenzio in cui ciascuno può trovare degli spazi, e poi verso mezzogiorno ritrovarci qui per un altro, un'altra mezz'oretta, vado ancora avanti leggendo qualcosa e poi lasciamo un po' di spazio di così, di voi la sigaretta per qualcuno, eccetera, e poi ad una e pranzo.